Il mondo alla radio.
Apriamo la seconda pagina di approfondimento del mondo alla radio. Paola Simonetti al microfono per quest'ultima mezz'ora insieme, nella quale ce ne andremo in giro per l'Italia, anche lì dove era impossibile fino a ieri. Lo facciamo, anzi i cittadini per la verità potranno farlo, grazie ad alcune iniziative meritevoli di attenzione. Aperti per voi è quella che ha attivato il Touring Club Italiano, associazione privata senza scopo di lucro, ovvero decine di luoghi da visitare grazie ai volontari del Touring Club in 12 regioni della penisola. Parliamo di chiese, basiliche, aree archeologiche, a partire da luoghi che però in questo momento si configurano non solo come luoghi simbolo per la spiritualità, il raccoglimento, le bellezze artistiche, ma anche perché spesso sono situati in alcune delle zone più ferite dal coronavirus. Faccio un esempio: Bergamo e Milano forse le sono le due città simbolo di questa emergenza. Ma il turismo, che conserva l'anima della conoscenza vera, non può non avere in seno il seme dell'inclusività. Come sa bene il Touring Club, ma anche una struttura che a Venezia ha reso operativo un servizio di guide turistiche nella lingua dei segni per i non udenti. Un caso davvero esemplare. Di tutto questo parliamo con le due ospiti graditissime di oggi. Arianna Fabri, che è direttore marketing e fundraising del Touring Club Italiano, e Alessandra Massignani, che è fra le socie fondatrici di Go Guide a Venezia. Benvenute signore, grazie di essere qui con noi.
Grazie, benvenuti.
Dottoressa Fabri, allora, il turismo riparte anche grazie alla sinergia con parrocchie, territori, volontari e cittadini. Aperti per voi sembra, come dire, aver messo in campo una rete, sembra aver messo in campo questo abbraccio un po' corale, così?
Sì, è così. In realtà, come diceva giustamente lei, Touring Club Italiano come associazione privata no profit si occupa di prendersi cura dell'Italia come bene comune da ormai 126 anni. Aperti per voi è un progetto che è nato 15 anni fa e che grazie alla collaborazione con gli enti proprietari consente a Touring, e grazie ovviamente al preziosissimo lavoro dei nostri soci volontari, consente l'accoglienza in luoghi d'arte e cultura, come ha giustamente detto bene lei, che altrimenti non sarebbero fruibili. Ad oggi il progetto conta 84 luoghi, sì, in 34 città, purtroppo ancora non tutti ancora riaperti a causa proprio della pandemia. Stiamo proprio in collaborazione con gli enti proprietari, riattivando le aperture in sicurezza per consentire che bellezza e cultura possano essere davvero patrimonio di tutti e accessibile a tutti.
Insomma, è un lavoro che purtroppo va fatto gradualmente, è tutto un lavoro in divenire, come abbiamo sentito nella prima parte, abbiamo parlato di scuola e sta accadendo esattamente la stessa cosa, no? Occorre fare davvero un passo alla volta, un passo a settimana, insomma un passo ogni mese, perché le cose, lo sappiamo, sono in divenire su tanti fronti. Dottoressa Fabri, i luoghi però sono comunque tanti quelli che hanno riaperto. Vogliamo fare qualche esempio? Ci fa l'esempio di qualche luogo che davvero riesce ad essere un po' simbolo alla fine della rinascita, della ripartenza?
Guardi, lei l'ha citato prima, mi sembra davvero un simbolo importante, è la chiesa di San Bernardino in Pignolo a Bergamo. Lei ha citato Bergamo, noi quando c'è stato proprio il lockdown avevamo appena consentito la riapertura, abbiamo inaugurato l'apertura il 1 febbraio, dopo, sì, tanti anni in cui era stata chiusa, e poi ovviamente abbiamo dovuto chiudere subito, e abbiamo riaperto, è stato uno dei primi luoghi capaci di riaprire quest'estate, ed è davvero un segnale di forte resilienza, di voglia di davvero riaprire le porte all'arte, alla cultura, alla bellezza, la voglia di rinascere e impegnarsi per rendere visitabili tutti gli altri luoghi. Darò un numero: da, sì, quando abbiamo riaperto alcuni luoghi, purtroppo appunto solo una parte degli 84, sono già 49.500 visitatori che abbiamo accolto, quindi significa che c'è bisogno, c'è volontà di continuare a visitare, a restituire ai cittadini e turisti i luoghi chiusi o scarsamente visitabili. Il tema per noi è continuare a diffondere, valorizzare insieme, e qui il lavoro proprio di collaborazione, di solidarietà, valorizzare culture e bellezze per trasmettere alle generazioni future, per trasmettere, sì, speriamo, un domani migliore dell'oggi.
Certo. Tra l'altro a Bergamo, la chiesa di San Bernardino, quella che lei ha citato, volevo dare diciamo qualche informazione che però è anche reperibile sul vostro sito, che poi dopo segnaleremo, visitabile dal martedì al sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Quindi diciamo Bergamo davvero una città, spesso l'abbiamo avuta ospite con vari rappresentanti di questa zona d'Italia, è il simbolo di quella volontà di rinascere nonostante una ferita che per certi versi ancora non si è rimarginata, però sicuramente anche il turismo come fonte, se vogliamo, anche di risorsa economica non è un elemento di poco conto, anche riuscire a rinascere, no? Sotto questo certamente, punto di vista, certamente. Il turismo crea un indotto importante anche per la comunità locale. Dottoressa Fabbri, lei ha nominato un elemento fondamentale per un'iniziativa come questa, che è la partecipazione sicuramente dei volontari, no? Che per voi sono un cardine essenziale per un'iniziativa come questa. Però lei ha citato anche la missione del Touring Club, che è anche quella della tutela del bene comune. È la seconda volta che lo nominiamo oggi in trasmissione, l'abbiamo nominato anche nella prima parte. Bene comune significa davvero su molti fronti, no? La tutela di quello che ci appartiene anche se non sta dentro casa nostra, dentro le mura di casa nostra. È importante che anche il cittadino sia coinvolto, no? In questo processo, oggi più che mai.
Verissimo, ed è questo il senso. Noi vediamo proprio come tutta l'Italia come bene comune e il desiderio è quello di sensibilizzare con il progetto Aperti per Voi allora un'esperienza di cittadinanza attiva. Quello che vogliamo cercare di fare è diffondere proprio la consapevolezza che il patrimonio storico e artistico del nostro paese siano un bene comune e quindi al tempo stesso sia compito di ognuno di noi prendercene cura. Se mi consente cito che il fatto che proprio dal 13 fino al 27 settembre abbiamo attivato proprio un numero solidale che è il 45590 per sostenere le attività che stiamo facendo. Lei ha citato Bergamo e il concetto di turismo, mi verrebbe da dire i turismi, perché ormai sono diversi i turismi, ci sono i turismi religiosi, spirituali, fino all'enogastronomico, a quelli legati a determinati sport o all'arte. A Bergamo, nella chiesa che ha citato, c'è una delle opere più apprezzate di Lorenzo Lotto. Sempre a Bergamo abbiamo un'altra chiesa che è la chiesa del Santo Sepolcro al Monastero di Astino, perché Brescia, che è altro luogo gravemente colpito, e a Milano i luoghi sono diversi. Quindi davvero il bene comune è sia un diritto ma anche una responsabilità.
È vero, cioè bisogna mettersi d'impegno tutti quanti, no? Per cercare di, se vuole anche segnalando quello che magari potrebbe essere anche valorizzato meglio, perché no? Il cittadino può avere questa e dovrebbe avere anche questa capacità di comunicazione. Per carità, non è tutto delegabile all'azione del cittadino, insomma il cittadino è anche un contribuente, quindi forse potrebbe come dire, desiderare di avere indietro anche un servizio dalle istituzioni, no? Però fondamentalmente la partecipazione della cittadinanza sicuramente rende viva l'attenzione anche delle istituzioni su quello che deve seguire. Dottoressa Fabbri, l'iniziativa è impegnativa, sicuramente molto significativa. Immaginiamo, perché le chiese, davvero anche le basiliche, sono diverse. Ha, come dire, fatto la sua parte importante la strettissima collaborazione che avete con la chiesa nei vari territori. Sbaglio?
Certamente. È fondamentale proprio perché sono diverse le chiese e le basiliche che non sarebbero fruibili senza una collaborazione continuativa proprio con le realtà locali, le realtà proprietarie, proprio perché, come dicevamo prima, l'Italia è sia un museo a cielo aperto, ma è anche un museo proprio di bellezza e di arte, spesso custodite da splendide chiese e basiliche.
Sì.
Quindi la collaborazione è la base del prendersi cura, l'impegno condiviso è la base di prendersi cura, il concetto di solidarietà è proprio quello che ci rende tutti servitori civili. Lei parlava prima di cittadini e di istituzioni. Touring Club Italiano è un'associazione privata non profit, quindi siamo in mezzo tra
certo.
La collaborazione con le istituzioni e i singoli cittadini, tant'è vero che lei diceva i volontari, sono proprio i nostri soci volontari che sostengono quindi Touring grazie all'adesione come soci e ci aiutano grazie al loro tempo, al loro impegno, alla loro generosità a portare avanti un progetto così, così imponente come Aperti per Voi.
Allora, segnaliamo che oltre a Bergamo e Milano, che abbiamo già citato, ci sono le città di Mantova, con la Basilica di Santa Barbara, un esempio, Siena e Salerno. Tra l'altro tutto l'elenco, dottoressa Fabbri, è sul vostro sito. Vogliamo ricordare il vostro indirizzo internet per chi volesse farsi un'idea di dove si può andare?
Certamente il sito è touringclub.it/aperti per voi. Ci sono diversi luoghi, ormai abbiamo superato i 30 luoghi riaperti e ci sono altri luoghi in riapertura proprio su settembre su tutta Italia. Quindi appunto touringclub.it/aperti per voi.
Quindi insomma ci si può aggiornare nel frattempo, no? Nel corso dei mesi. Quindi,
dico di più, se ci sono anche persone che avessero desiderio di diventare volontari touring, possono scrivere anche ad apertiperwoi@touringclub.it, e per chiunque fosse sentito la generosità di sostenerci e aiutarci, fino al 27 settembre è possibile donare al numero solidale 45590 con 2 euro con sms o 5-10 euro da rete fissa.
Certamente uno dei luoghi che in Italia va visitato almeno una volta nella vita è Venezia, cioè come l'urbanistica diventa fiaba, permettetemi di dirlo. Un bene di tali proporzioni però non può restare fuori dalla portata di coloro che per esempio hanno bisogni speciali. Lo sanno bene quelle di Go Guide, che è un gruppo di guide turistiche, un gruppo locale, che dell'inclusività sta facendo uno dei suoi tratti distintivi, ingaggiando guide che traducono in lingua dei segni per i non udenti. Ad Alessandra Massignani, una delle fondatrici, chiedo che cosa ha fatto scattare l'idea e dunque anche un investimento.
Sì, buongiorno. Allora, noi siamo appunto un gruppo di guide e durante questi nostri percorsi, prima del lockdown, ci capitava di trovare molto spesso nella piazza, magari davanti alla basilica, delle persone, degli individuali con una guida in mano, e vedevamo appunto gesticolare tra di loro. E questo ci ha fatto poi prendere coscienza del fatto che c'è un gruppo di persone che non avevano mai potuto usufruire della guida città, perché appunto persone sorde.
Sì.
E durante il lockdown quindi ci siamo riuniti, grazie a una collega, Giovanna, che ha sempre questo spirito appunto,
sì,
diciamo di collaborazione, e abbiamo pensato appunto di sviluppare degli itinerari che potessero essere fruibili anche da questo tipo di persone.
Il che ha significato, mi pare di capire, l'organizzazione, diciamo, come possiamo dire, un'organizzazione mirata, c'è voluto un supporto,
certo,
con modalità specifiche, anche nuovi codici, immagino.
Esatto. Sì, noi appunto siamo stati affiancati quindi dalla collega Chiara Botteon, che è interprete LIS, e pian piano appunto abbiamo scoperto questo mondo che era nuovo per noi, e ci siamo appunto prodigati per imparare e cercare appunto di collaborare in modo da poter fare queste visite guidate e poi appunto poterle tradurre. Insomma.
Senta, una guida turistica però con competenze sulla LIS non deve essere stata facile da trovare, perché insomma ci sono più competenze nella stessa figura.
No, infatti, sì, la nostra, chiamiamola collega Chiara Batteon, è appunto solamente interprete LIS. Collabora quindi con noi che siamo guide abilitate, e facciamo queste visite assieme a lei, e lei pian piano traduce alle persone sorde.
Quindi per il momento c'è l'integrazione, diciamo, di due professionalità.
Esatto. Okay. Due professionalità.
Chissà che non venga fuori una professionalità che le contempli tutte e due, potrebbe essere,
speriamo,
interessante. Lanciamo l'idea, vediamo se qualcuno la raccoglierà. Senta, dottoressa Massignani, che riscontro state avendo però da parte proprio dell'utenza, del pubblico?
Questo non ce lo aspettavamo nemmeno noi, allora sapevamo che grazie appunto a Chiara, questa nostra interprete lista, che c'erano molte persone che attendevano questo tipo di servizio e la risposta è stata più che positiva. Noi abbiamo fatto già un evento per invitare i referenti delle varie associazioni sorde.
Sì.
A Venezia il 25 luglio e c'è stata una grossa partecipazione di persone che sono arrivate anche da fuori regione.
Addirittura, quindi insomma ha attirato davvero, come dire, un pubblico mirato, il che significa che manca, forse è un'iniziativa unica nel suo genere, oso dire.
Certamente, e quindi questo ci ha spinto un po' a organizzarne delle altre, per esempio adesso ne abbiamo una per una passeggiata a Venezia in bis,
sì.
Il 3 ottobre, dove abbiamo già una ampia partecipazione di circa 25 persone appunto sorde, e tra queste persone che arrivano anche dal sud Italia appositamente, e la cosa ci ha stupito non poco, per partecipare appunto a questa visita di Venezia che non avrebbero mai potuto effettuare.
Certo, certo. Senta, un'iniziativa di questo tipo che, come dicevamo, insomma abbastanza esemplare, molto particolare, sta destando l'attenzione anche di altre regioni, altre diciamo organizzazioni come la vostra, insomma qualcuno vi vuole copiare bonariamente l'idea o no?
Sì, anche questo ci ha fatto molto piacere, perché alcune colleghe guide di altre regioni, come il Lazio e l'Emilia-Romagna, non appena hanno saputo appunto di questa nostra iniziativa, hanno subito preso contatti con noi per cercare appunto di svilupparla anche nelle loro città e quindi nelle loro regioni. Quindi ci auguriamo che proprio in futuro diventi una cosa abbastanza
normale, ordinaria
routine,
da trovare.
Esatto,
ecco.
Di routine da poter fare in tutte le città, insomma, ecco.
Dottoressa Fabbri è ancora con noi?
Certo.
Ha ascoltato. Che ne pensa di questa iniziativa?
Sono molto, molto affascinata, parlavamo prima di collaborazione, di solidarietà, ritengo che sarebbe bello poter sentire la collega intervistata con me per valorizzare quanto di bello stanno facendo su Venezia come esempio, come diceva lei, da copiare, ma invece proprio da mutuare e da esportare anche in altre città, perché come Touring Club Italiano noi garantiamo l'accoglienza e l'accessibilità dal punto di vista dell'apertura. Il fatto di rendere accessibile la bellezza anche con una fruizione diversa trovo che sia altrettanto importante da segnalare e da promuovere.
Si parla spesso, diciamo forse più negli anni passati, dell'importanza di una figura come la guida turistica in un paese davvero strapieno di bellezze come l'Italia, forse una figura non sufficientemente incentivata, e forse ci sarebbe bisogno per un turismo di qualità inclusivo non solo diciamo per chi ha dei bisogni speciali, ma in generale, cioè per il passaggio della divulgazione della bellezza e della storia del nostro paese, forse bisognerebbe dare un incentivo in più, dottoressa Fabbri, a una figura come questa che potrebbe anche offrire appunto servizi per chi ha bisogni speciali?
Ma certamente sì, noi collaboriamo quotidianamente con guide turistiche, proprio anche nei luoghi aperti per voi, noi garantiamo l'accoglienza e affianchiamo guide turistiche che consentono proprio una visita più puntuale e una conoscenza più approfondita dei luoghi. Senz'altro è una delle figure della guida turistica che sta soffrendo maggiormente, a maggior ragione in questa fase di pandemia e post pandemia, proprio perché sia perché ovviamente le occasioni di attività si sono inevitabilmente ridotte, se non azzerate per un periodo,
sì.
E questo già è un tema, e senz'altro è una figura professionale che va non solo tutelata ma anche supportata e incentivata.
Alessandra Massegnani, la vostra professione in Italia secondo lei diciamo come è messa in base alla vostra esperienza, al vostro osservatorio?
Dovrebbe essere appunto, come diceva lei, presa più in considerazione, perché non si può visitare una città senza una guida turistica che magari c'è nata in quella città, ci vive e quindi può trasmetterti anche dei valori umani oltre che sì. Artistico-culturali, questo è molto importante. Ecco.
Forse dovrebbe esserci anche una formazione più di qualità adeguata e più accessibile, io dico anche a più fasce d'età, perché io credo che, faccio un esempio, se c'è qualcuno che va in pensione ma ha una passione smodata per l'arte ed è magari anche davvero esperto, dovrebbe poter essere possibile accedere a una nuova professione che possa dare la possibilità di esprimersi e anche di passare le proprie competenze. Io credo che in un paese come l'Italia forse dovrebbe essere doveroso, ma quello che sembra logico e semplice, tra virgolette, forse è il più difficile da realizzare, chissà esatto. Perché. Certo è che chi ha la buona volontà e la creatività e anche la voglia, come dire, un po' di rischiare, sicuramente mette in campo cose che poi hanno successo, vero Alessandra?
Certo, noi in tempo di lockdown, non avendo ovviamente il turismo straniero e avendo poco turismo italiano, possiamo dire abbiamo inventato un nuovo turismo, che è quello sì. Delle persone sorde. E non solo, perché Venezia è una città particolare, lo sappiamo tutti, e quindi è accessibile non in tutti i punti per le persone per esempio in sedia a rotelle, sì. Noi adesso stiamo anche formulando degli itinerari per le persone disabili in sedia a rotelle, quindi faremo scoprire varie parti della città, perché ovviamente non è percorribile dappertutto, ma speriamo appunto a piccoli pezzi di far conoscere questa nostra bella città, insomma.
Certo, è doveroso, insomma, Venezia, lo dicevo, quando io l'ho vista, devo dirvi la verità, per quel che può valere il mio giudizio, ma ancora oggi penso di averla sognata. È una città veramente con un'atmosfera unica, assoluta nel suo genere, anche per chi ha visto mille altre bellezze nel mondo e in Italia. Per carità, l'Italia è davvero strapiena, devo dire la verità, mi commuovo quando vedo le carrellate di quello che l'Italia ha dentro e fuori, perché anche il dentro, dottoressa Fabbri, cioè tutto quello che non è immediatamente visibile, no? I palazzi, i cortili, i giardini, veramente l'Italia è un forziere pieno di tesori e questo momento purtroppo ci ha dato una difficoltà in più per valorizzarlo, ma forse, come diceva Einstein, dal momento di crisi deve nascere la volontà del superamento della crisi e non della lamentela, no? Quindi per superare il problema ci vuole la messa in campo delle migliori energie. Quindi Alessandra, è un servizio che cercherete di potenziare in qualche modo, magari facendo dei corsi anche voi di LIS?
Sì, sicuramente sì, ci sarà appunto un coinvolgimento sempre maggiore proprio per poterci avvicinare sempre di più a queste persone, che tra l'altro abbiamo verificato, sono delle persone molto curiose, cercano appunto proprio il contatto con la realtà locale.
Certo, questo è importantissimo. Vogliamo dare rapidissimamente, Alessandra, l'indirizzo internet di GoGuide?
Sì. Allora è www.goguide.it.
GoGuide, quindi
GoGuide
scritto...
e GoGuide, può essere letto e usato nelle due versioni, italiano e inglese.
E quindi, insomma, c'è la possibilità davvero di sbizzarrirsi quando si vuol fare qualcosa in più. Davvero si può partire da noi. Grazie certo. Mille ad Arianna
Grazie
Fabbri.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Grazie ad Arianna Fabbri, direttore marketing e Food Rising Touring Club Italiano, e ad Alessandra Massignani, fra le socie fondatrici di GoGuide di Venezia. Grazie mille, buon lavoro a tutte
voi.
A voi. Da Paola Simonetti è buona tutto. Giornata. Io auguro buon proseguimento a tutti, buon proseguimento di serata e alla prossima.
Ascolta Radio Vaticana, il podcast di Vatican News, anche dal tuo smartphone. Scarica sul tuo telefono l'app Radio Vaticana per Android e iOS.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM. In blu notizie.